sei capitoli.
Affrontiamo il capitolo 7 e siamo alle prese con Gedeone, a cui poi si aggiunge una figura collaterale, un figlio che conosceremo a suo tempo, per cui la sezione dedicata a Gedeone è piuttosto ampia, dal capitolo 6 fino al capitolo 9. Abbiamo letto solo il capitolo 6 e subito abbiamo constatato di avere a che fare con una situazione che è originale rispetto alle altre figure considerate fino a questo momento, perché le pagine che leggiamo danno risalto alla dimensione interiore della vocazione del nostro personaggio, la conversazione con il Signore che si rivela, che si presenta a lui, che lo interpella, che poi lo invia, e questa conversazione interiore acquista una rilevanza veramente molto istruttiva per noi, in un contesto nel quale la questione di crisi che abbiamo constatato si ripete a più riprese di generazione in generazione, riguarda non esattamente questioni, ostacoli, conflitti relativi al rapporto con le popolazioni che risiedono nella terra, perché le tribù di Israele si stanno man mano inserendo in quella terra, ma conflitti con popolazioni di predoni che invadono il territorio una volta che ormai le tribù di Israele sono residenti in quella terra. E quindi è in atto un processo di assimilazione al contesto nel quale le tribù si sono trovate inserite, che è il contesto segnato dalla presenza dei cananei, una cultura, una religiosità, un mondo, un'organizzazione della vita, un impianto sociale, e questo implica un fenomeno di contaminazione che, come abbiamo constatato, riguarda proprio il discernimento della stessa identità di Israele in rapporto al dono che ha ricevuto, la legge, su questo fondamento l'alleanza tra il Signore e Israele. Ed ecco, quella incursione che si ripete a più riprese da parte dei predoni che vengono da Oriente, e in realtà è la raffigurazione forte, pubblica, esterna, di quell'altra incursione che in realtà è in atto per quanto riguarda la relazione tra i fedeli del popolo di Israele, le tribù di Israele, il Signore, l'unico Signore, e relazioni che implicano gli atteggiamenti profondi dell'animo, la coscienza, il cuore. Ed è proprio a questo livello, in questa dimensione, in questa profondità che si inserisce quella conversazione tra il Signore e Gedeone che abbiamo constatato presa in considerazione, illustrata nelle pagine del capitolo 6, due racconti di vocazione su cui adesso non ritorno, e quel rapporto di intimità che il Signore tramite un angelo, ma è la parola del Signore, è il profeta che il Signore invia, dunque tutte mediazioni che comunque servono a illustrare il valore di questa relazione che si insedia nella intimità dell'animo, nella profondità del cuore, perché è proprio in quella dimensione interiore che è in atto un processo di corruzione. e i predoni che vengono dall'Oriente in realtà sono figure rappresentative di questa contaminazione interiore del popolo, in quanto si sta adeguando, e qui è il motivo della crisi, il motivo della corruzione, del disagio, e su questo stato di cose è intervenuto il Signore. È proprio, vi dicevo, questo stato di corruzione interiore che costituisce la minaccia più pericolosa che mai, a cui bisogna far fronte. Ed ecco allora Gedeone, e l'avvio della missione affidata a Gedeone alla fine del capitolo 6, ricordate, con il segno della rugiada, su cui ci eravamo soffermati la settimana scorsa. E adesso proseguiamo. Capitolo 7, da qui fino al versetto 21 del capitolo 8, possiamo individuare, inquadrare un altro svolgimento rispetto al primo svolgimento, a cui avevo dato il titolo di origine e missione di Gedeone, capitolo 6, 40 versetti che leggevamo, origine e missione, e l'insistenza su cui sono ritornato qualche momento fa sul livello profondo della conversazione interiore tra il Signore e Gedeone, che adesso viene inviato per essere giudice e intraprendere quell'opera di salvezza di cui c'è bisogno per sottrarre il popolo, con adeguato intervento carismatico, che è ancora una volta rivelazione di come il Signore segue, accompagna, educa il suo popolo. C'è bisogno, perché altrimenti la crisi che è stata messa a fuoco diventerebbe definitivamente causa di corruzione, e anche poco, proprio di cancellazione della identità che caratterizza inconfondibilmente il popolo di Israele. E allora adesso le imprese vittoriose di Gedeone, secondo svolgimento, da 7.1 fino a 8.21, le imprese vittoriose, intitoliamo così, e leggiamo un primo racconto che va da qui, versetto 1, fino al versetto 22. Diamo un titolo a questa pagina o a questa serie di pagine che può aiutarci: lo stratagemma di Gedeone. Vedremo come Gedeone mette in atto, in rapporto ai madianiti che con i loro cammelli sono protagonisti di imprese strepitose, invadono, depredano, imperversano al loro piacimento e poi si ritirano rapidissimi e si sottraggono a qualunque possibilità di rivincita. Ed ecco una tattica audacissima, quella messa in atto da Gedeone per disperdere l'accampamento dei beduini. Il racconto che adesso leggiamo si sviluppa in tre tempi, e vedete, il racconto riguarda un episodio che viene illustrato. Parlavo di uno stratagemma messo in atto da Gedeone, sempre, ce ne siamo già resi conto da un pezzo, sfogliando, leggendo e meditando queste pagine, ci accorgiamo che in realtà la narrazione è sostenuta da un filo conduttore che mira a una interpretazione teologica di quello che sta succedendo e dei fatti che ci vengono rappresentati. Primo tempo, fino al versetto 8. Fino al versetto 8, esatto, non dicevo una fesseria. Leggo: Gerubbaal, dunque, cioè Gedeone, Già sappiamo che ha due nomi, ne parlavamo la volta scorsa e adesso non torniamo indietro. E, con tutta la gente che era con lui, alzatosi di buon mattino, si accampò alla fonte di Charod. Charod, un tremore, piana di Israel, verso oriente, sud-est della piana di Israel. Qualcuno di voi venne, andammo a visitare i resti di una sinagoga in una località che si chiamava Betalfa, non so se vi ricordate, ma qualcuno venne, e lì è proprio quel posto lì, ai piedi del Monte Gelbo, c'è una sorgente, sorgente fondamentale per poter collocare la propria postazione in vista di sviluppi futuri. E dunque lì, ma vuol dire tremore, Charod, e vedremo che questo termine viene ripreso con ulteriori applicazioni nel seguito del racconto, perché adesso rispetto all'accampamento di Gedeone e dei suoi bisogna tener conto anche dell'accampamento dei Madianiti. Infatti il campo di Madian era a nord, verso la collina di Morè, nella pianura. Piano di Israele c'è un'altura più o meno in mezzo alla pianura. e lì sono accampati i Madianiti, che sono una moltitudine immensa, qui le cifre sono anche piuttosto ingigantite. Comunque sia, lì il loro insediamento temporaneo, sono semplicemente accampati, sono beduini, vanno, vengono, tende che montano e smontano con estrema disinvoltura. E vedete, qui la distanza geografica tra i due accampamenti, che pure rientrano all'interno di uno stesso quadro, la distanza però che adesso viene illustrata non è semplicemente di ordine geografico all'interno di quella unica cornice che è la pianura di Israel, ma è una distanza che riguarda proprio il modo di insediarsi nel territorio e porsi in relazione con la presenza altrui, che in questo caso dal punto di vista di Gedeone e dei suoi è la presenza dei beduini madianiti. E infatti il Signore disse a Gedeone: la gente che è con te è troppo numerosa perché io metta Madian nelle tue mani. Dunque una selezione. È il Signore che interviene perché è necessario ridurre il numero dei guerrieri. Una scelta che è metodologicamente sorprendente, sconcertante, per certi versi potrebbe apparirci esattamente un'assurdità, una debolezza metodologica. Sono troppi i guerrieri per poter affrontare Madian. Vedete, la relazione tra un accampamento e l'altro, il nostro accampamento è frequentato da troppi guerrieri, siamo in troppi per poter affrontare Madian. E qui il Signore spiega a Gedeone: Israele potrebbe vantarsi dinanzi a me e dire: la mia mano mi ha salvato. Ora annuncia davanti a tutto il popolo, chiunque ha paura e trema torna indietro. Dunque, primo motivo per ridurre la presenza dei guerrieri nell'accampamento di Gedeone: chi ha paura e chi trema, ecco, si ritorna alla fonte di Charod, Colui che è chared, che è tremante, che è tremolante, che ha paura, torna indietro. Peraltro questa è una norma prevista anche nel libro del Deuteronomio. Quando si tratta di affrontare una battaglia, il generale deve fare una ricognizione tra i suoi, e se qualcuno ha paura gli deve consigliare di tornare indietro. E poi il Deuteronomio nel capitolo 20 dice anche che se qualcuno si è appena sposato, torna indietro. Cosa sta a fare? La guerra non è una cosa adatta. Se ha piantato una vigna, torna indietro, perché si è comprato una casa, torna indietro, non venire in guerra perché devi fare delle cose più serie. Deuteronomio capitolo 20, alla fine non è rimasto più nessuno,
tutti impegnati.
Si è appena sposata, ha piantato una vigna, ha comprato una casa, ha paura, ecco, non resta più nessuno.
Una selezione.
Buon motivo per fare la guerra. Allora, capitolo 20 del Deuteronomio, interessante. Poi si dice che nell'Antico Testamento non si capisce niente. Allora, e qui dice: chi ha paura,
crema,
torna indietro. Torni indietro. E Gedeone li mise così alla prova. Tornarono indietro 22.000 uomini del popolo e ne rimasero 10.000. Ancora sono troppi. Ed ecco, il Signore disse a Gedeone, di nuovo lui che interviene: la gente è ancora troppo numerosa, falli scendere all'acqua e te li metterò alla prova. Quegli del quale ti dirò questi venga con te verrà, quegli del quale ti dirò questi non venga con te non verrà. E adesso vedete, la selezione diventa ancora più drastica, perché il filtraggio dipende, anche se qualche particolare non è del tutto chiaro, ma dipende dalla valutazione circa l'agilità e anche l'abnegazione dei singoli guerrieri. Dipende da come si comportano quando assetati hanno a che fare con l'acqua, un corso d'acqua. E allora Gedeone fece dunque scendere la gente all'acqua e il Signore gli disse: quanti lambiranno l'acqua con la lingua, come la lambisce il cane, li porrei da una parte. Porrei dall'altra parte quanti per bere si metteranno in ginocchio, si fermano, si piegano per bere. Mentre invece qui è previsto il caso di chi lambisce l'acqua e già in corsa non si è fermato. E ancora meglio, leggiamo nel versetto seguente: il numero di quelli che lambirono l'acqua portandosela alla bocca con la mano fu di 300 uomini. Vedete, non si sono fermati, non si sono inginocchiati, non si sono piegati, e quindi questo ha comportato una sosta più o meno prolungata nella corsa. E questi che soltanto con la mano hanno raccolto un sorso d'acqua che hanno portato alla bocca, sono 300. Ecco. E vedete che in ogni caso qui questa selezione è impostata e resa necessaria dall'intervento del Signore, che vuole mettere da parte il gruppo meno numeroso. Non si dice neanche: questi sono migliori di quegli altri. Non è questa la logica del discernimento e quindi della scelta messa in atto, ma è il Signore che sa lui a modo suo, e ha impostato questa modalità che noi comprendiamo sì, con certe approssimazioni, ridurre la presenza dei guerrieri a un numero che a noi sembra veramente minimo, solo 300. Il numero di quelli che lambirono l'acqua portandosela alla bocca con la mano, sto rileggendo il versetto 8, fu di 300 uomini, tutto il resto della gente si mise in ginocchio per bere l'acqua. E allora il Signore Dice a Gedeone: con questi 300 uomini che hanno lambito l'acqua, io vi salverò e metterò i madianiti nelle tue mani. Notate, è proprio vero che il protagonismo è del Signore e spetta a lui e rimane suo. Qui proprio nel versetto 7, io vi salverò, dice il Signore. Il vanto a cui accennava nel versetto 3 non può essere ritenuto come prerogativa di un'iniziativa umana, e allora è proprio il Signore che costruisce una situazione così esposta a tutte le difficoltà, a tutti i limiti, a tutte le contrarietà con cui deve fare i conti la debolezza umana nelle cose di questo mondo, costruisce appositamente una situazione del genere perché il vanto è suo, è solo suo, la gloria è sua, è solo sua, e quindi io salverò, metterò i madianiti nelle tue mani, tutto il resto della gente se ne vada ognuno a casa sua. È quella debolezza del forte di cui poi si parla ampiamente anche altrove, e poi nel Nuovo Testamento, ricordate, quando sono debole allora sono forte, San Paolo. Proprio in diversi testi, ma poi tutto il Nuovo Testamento, e qui vedete il nostro racconto è segnato da questa sapienza interiore che discerne la dove stia la vera forza, quella forza che corrisponde all'iniziativa di Dio, proprio là dove le considerazioni umane riscontrano la debolezza più esposta a tutti gli inconvenienti. E qui ancora il versetto 8 aggiunge: egli prese dalle mani del popolo, egli è Gedeone, prese dalle mani del popolo le brocche e le trombe, rimandò tutti gli altri israeliti, ciascuno alla sua tenda, e tenne con sé i 300 uomini. L'accampamento di Madian gli stava al di sotto nella pianura. Vedete, il brano si è aperto con l'accampamento di Gedeone e dei suoi presso le sorgenti di Charod, ed ecco il brano si chiude con l'accampamento di Madian, che è lì visibile a distanza. L'accampamento degli israeliti sta in una posizione che è leggermente sopraelevata, vede, ma è una distanza geografica che può essere calcolata nell'ordine di qualche chilometro, ma è una distanza che riguarda proprio il modo di stare al mondo, il modo di discernere i riferimenti determinanti per garantirsi sicurezza e per operare con sincera coerenza nel contesto di situazioni che comunque sono pericolose e mettono alla prova. Ed ecco qui, vedete, è una debolezza che qualcuno potrebbe considerare folle, eppure è quella debolezza che corrisponde a una scelta di cui il Signore, proprio Lui, è stato l'autore, ed è una debolezza che è il frutto di un discernimento che costantemente rimanda e restituisce al Signore il titolo glorioso del protagonismo. E intanto, vedete, restano nelle mani soltanto delle brocche e delle trombe. È interessante perché adesso leggeremo e non ci sono di mezzo delle armi, brocche e trombe. E allora leggiamo, secondo tempo, qui dal versetto 9 al versetto 15, il secondo tempo ha le caratteristiche di una specie di, come un intermezzo, che spiega ancora una volta come tutto questo stia avvenendo a opera di Dio. E infatti leggiamo, racconto veramente piuttosto fine quello che stiamo leggendo, sempre allo scopo di dare risalto ai movimenti interiori, alle motivazioni profonde dell'animo. Infatti in quella stessa notte, già sappiamo che Gedeone ha una sintonia particolare con la notte, già abbiamo avuto a che fare a più riprese con la notte, e la notte, il silenzio della notte, e l'ascolto notturno, e l'intimità della conversazione nella oscurità, e lo splendore poi di quel che avviene quando all'alba luccica la rugiada. Beh, in quella stessa notte il Signore disse a Gedeone: alzati e piomba sul campo, perché io te l'ho messo nelle mani. Ma se hai paura di farlo, dunque anche Gedeone ha paura? Anche Gedeone stenta a decidersi? Viene a intervenire questa notte. E anche Gedeone, perché no? Non c'è da stupirsi. Non si decide ancora. E allora il Signore gli dice: se hai paura di farlo, scendivi con Pura tuo servo e udrai quello che dicono, dopo prenderai vigore per piombare sul campo. È un episodio di spionaggio, qualcosa del genere. Con il tuo amico fate, naturalmente, in modo molto furtivo, un percorso che vi avvicini all'accampamento, e ascolterete quello che qualcuno vi dirà. Infatti egli scese con Pura suo servo fino agli avamposti dell'accampamento. I madianiti, gli amaleciti, tutti i figli dell'Oriente erano sparsi nella pianura, i loro cammelli erano senza numero come la sabbia che è sul lido del mare. E quando Gedeone vi giunse, ecco, un uomo raccontava un sogno al suo compagno. Vedete, indipendentemente dai nostri moderni mezzi di controllo a distanza di quello che si dice anche nei nascondigli più segreti, qui Gedeone ascolta la conversazione tra due madianiti o amaleciti che fossero. Di notte, vedete, qualcuno che commenta questa pagina, forse è un sogno, ma è un sogno che adesso viene raccontato e interpretato, sì. E infatti i due parlano di un sogno. E uno dei due racconta questo: ho fatto un sogno, mi pareva di vedere una pagnotta di orzo rotolare sull'accampamento di Madian. Giunse alla tenda, la urtò e la rovesciò, e la tenda cadde a terra. E il suo compagno gli rispose: ma questo non è altro che la spada di Gedeone, figlio di Joas, uomo di Israele. Perché vedete, l'allegoria è facilmente comprensibile. La pagnotta l'emblema della produzione agricola, e coloro che risiedono nella terra, e ormai anche quelli di Israele sono diventati come i cananei agricoltori, la pagnotta, e invece le tende dei nomadi, che sono questi beduini dediti a imprese predatorie a scadenza periodica. Ed ecco, la pagnotta rotola in modo tale da provocare il rovesciamento della tenda, e il compagno interpreta il sogno e risponde: questo non è altro, come già leggevo, che la spada di Gedeone. Guardate che parla di spada lui nell'accampamento madianita, ma per adesso non sappiamo che Gedeone maneggi una spada. Figlio di Joas, uomo di Israele, Dio ha messo nelle sue mani Madiane tutto l'accampamento. Sono tra loro che nel corso della notte sono probabilmente sentinelle, dialogano, conversano, c'è chi racconta il sogno, c'è chi lo interpreta. E quando Gedeone ebbe udito il racconto del sogno e la sua interpretazione, si prostrò, poi tornò al campo di Israele e disse: alzatevi, perché il Signore ha messo nelle vostre mani l'accampamento di Madian. Vedete che cos'è che adesso elimina la paura di quella titubanza che ancora abbiamo riscontrato nell'animo di Gedeone. Si è reso conto di come il Signore abbia già espugnato l'accampamento nemico dall'interno. Il fatto del sogno viene inteso da Gedeone come il segno evidente che oramai il Signore lui è presente, è all'opera nell'accampamento dei Madianiti. E quindi sveglia tutti nel corso di quella notte, perché il Signore ha messo nelle vostre mani, nelle nostre mani, l'accampamento di Madian. A proposito della pagnotta che rotola, stando al racconto di quel tale che ha sognato, vedete qui nel versetto 13, ecco. Vedete questo verbo qui, rotolare, affach, è verbo che compare in alcuni altri testi dell'Antico Testamento, non molto numerosi, ma compare in quella pagina, nel capitolo 3 del libro del Genesi, versetto 24 esattamente, in cui leggiamo che il cherubino con la spada rutilante, con la spada sfolgorante, questa è una forma verbale che proviene da questo stesso verbo, con la spada rotolante, il cherubino che protegge l'accesso al giardino della vita, il cherubino che tiene ormai a distanza i progenitori che sono ormai rinviati a percorsi che li condurranno attraverso i deserti della vita, della storia umana, perché sulla soglia del giardino c'è il cherubino con la spada sfolgorante, rotolante. Ebbene, vedete che non è un caso che qui compaia una forma verbale che proviene dallo stesso grappolo di significati, perché quella che nell'antico racconto Genesi capitolo 3 è la spada del cherubino, adesso è la pagnotta che invece e la pagnotta è il frutto del lavoro, è il segno della vita, è la garanzia della pace, ed è la pagnotta che demolisce l'accampamento dei Madianiti. E adesso, terzo tempo, dal versetto 16 al versetto 22, la esecuzione dello stratagemma, che adesso, vedete, comprendiamo meglio nei suoi aspetti operativi, perché Gedeone divise i 300 uomini in tre schiere, consegnò a tutti trombe, brocche vuote con dentro fiaccole, e disse loro: guardate me e fate come farò io quando sarò giunto ai limiti dell'accampamento. Come farò io, così farete voi. Quando io, con quanti sono con me, suonerò la tromba, anche voi suonerete le trombe intorno a tutto l'accampamento e griderete. Vedete, tre schiere, in modo tale da affrontare l'accampamento da tre lati, resta libero un quarto lato, quello che è aperto verso oriente, in modo tale da indicare una via di fuga, ma da nord, da ovest e da sud le tre colonne di israeliti si comporteranno in questo modo, romperanno le brocche in modo tale che improvvisamente appaia la luce delle fiaccole, e suoneranno le trombe, un rumore assordante, fiamme lampeggianti nel buio fondo della notte, e poi le trombe. E allora suonerete, dice, e griderete per il Signore e per Gedeone. Per il Signore e per Gedeone. Vedete che adesso è la vittoria. È una vittoria sbaragliante, ma senza colpo ferire. Perché? Gedeone e i 100 uomini che erano con lui giunsero all'estremità dell'accampamento, all'inizio della veglia di mezzanotte, quando appena avevano cambiato le sentinelle, quindi c'è un nuovo turno di sentinelle, si stanno appena sgranchendo le membra, stanno appena così uscendo dal sonno, si stanno appena ambientando nel buio della notte, ed ecco... egli suonò la tromba spezzando la brocca che aveva in mano. Allora le tre schiere suonarono le trombe, spezzarono le brocche, tenendo le fiaccole con la sinistra e con la destra le trombe per suonare, e gridarono: la spada per il Signore, per Gedeone. Versetto 20. In realtà, vedete, la spada sta proprio nel grido di guerra. Qui è il versetto 20. È questo grido che celebra la vittoria del Signore, è l'arma dei deboli. La spada è per il Signore e per Gedeone, e ognuno di essi rimase al suo posto. Vedete? Non aggrediscono, non incalzano, non colpiscono, restano al loro posto intorno all'accampamento, e tutto il campo si mise a correre, a gridare, a fuggire. Vedete che questa scena sta sullo sfondo di quelle pagine che poi leggiamo nel libro di Giuditta, l'accampamento di Oloferne, il generale comandante dell'esercito assiro che assedia Betulia, libro di Giuditta. Ed ecco, mentre quelli suonavano le 300 trombe, il Signore fece volgere la spada di ciascuno contro il compagno. Dunque si azzuffano tra di loro per tutto l'accampamento, e l'esercito fuggì fino a Bet-Sittà, dunque verso oriente, verso il fiume, a Zererà, fino alla riva di Abel-Mecolà sopra Tabat, perché vogliono far di tutto per attraversare nuovamente il Giordano e ritornare nei territori a oriente da cui provengono. La vittoria è del Signore, è proprio quello che qui viene ulteriormente affermato nel versetto 22. Il Signore fece volgere la spada di ciascuno, e quel che segue. Notate che... potremmo dire l'arma dei deboli è l'astuzia, è geniale Gedeone, ha inventato uno stratagemma veramente segno di una capacità tattica affascinante. Ma l'arma dei deboli è la fede nel nome del Signore. Questa è l'arma dei deboli, nel nome del Signore. Così già nel versetto 18, per il Signore, per Gedeone, così poi nel versetto 20, la spada è per il Signore, per Gedeone, nel nome del Signore, cioè in relazione al Signore, in relazione a Lui che è il protagonista, a Lui che avanza, a Lui che opera, a Lui che già è operante all'interno dell'accampamento madianita, come abbiamo constatato. È proprio l'affidamento al protagonismo del Signore, la fede, l'arma dei deboli, che sono ormai testimoni della vittoria che salva. È l'iniziativa del Signore che è efficace, e come già sappiamo, per salvare il popolo che altrimenti resterebbe prigioniero delle proprie crisi fino a sprofondare in una corruzione senza alternativa. Ed invece, ecco, l'alternativa passa attraverso il giudice, sì, nel senso che è l'iniziativa del Signore che irrompe e agisce in tutta la sua originalità. E non è finita qui, perché in prese di Gedeone adesso c'è l'inseguimento. Dal versetto 23 del capitolo 7 al versetto 3 del capitolo 8. L'inseguimento. Intanto nel versetto 23 veniamo a sapere che gli israeliti di Neftali, di Asser e di tutto Manasse si radunarono e inseguirono i madianiti. Alcuni particolari lasciano intendere che in realtà i 300 che sono rimasti accanto a Gedeone sono quelli del suo clan, gli abiezeriti, ricordate forse questo termine, abiezeriti. E adesso invece intervengono in modo valido, in modo anche efficace, quelli di altre tribù, ma è pur vero che è un intervento tardivo. Tra l'altro qui non compare più il nome di Zabulon, ma c'è Neftali, c'è Asser, tutto Manasse, non solo il clan di Abiezer, perché Gedeone è un manassita, ma la tribù di Manasse è una tribù che può mettere in campo schieramenti valorosi, ma Gedeone, come sappiamo, per volontà sua, è il Signore che ha determinato questa selezione, questa riduzione. Questo sacramento vincente, che è la debolezza secondo il cuore e in obbedienza alla iniziativa del Signore. Fatto sta che adesso gli altri intervengono, e intervengono in modo importante, ma tardivo, e quindi sono impegnati anche quelli che erano stati esclusi. E intanto Gedeone aveva mandato messaggeri a tutte le montagne di Efraim. Qui è interessante, perché adesso ci rendiamo conto che ci sono rapporti tra tribù un po' bruschi, attriti. Qui sembra proprio che adesso Gedeone solleciti quelli di Efraim a darsi da fare. Efraim è tribù imparentata con quella di Manasse, perché sono i figli della stessa di Giuseppe. sono fratelli, ma tutte le tribù poi fanno capo a una famiglia di fratelli, ma Manasse e Efraim. Efraim comunque nella storia del popolo di Dio ha svolto nel corso dei secoli un ruolo di come dire, di riferimento, è una tribù leader Efraim, questo già lo sappiamo, e sarà così per alcuni secoli. Ma qui è come se Gedeone ci tenesse a dire: datevi da fare anche voi, dimostrate vi assumete delle responsabilità. E infatti scendete contro i Madianiti, tagliate loro i guadi sul Giordano fino a Betbarà. E i Madianiti, no, ho saltato una riga, così tutti gli uomini di Efraim si radunarono e si impadronirono dei guadi sul Giordano fino a Betbarà. Effettivamente quelli di Efraim si danno da fare, ma percepiamo il contesto polemico tra fratelli, percepiamo questo, quelli che sono stati esclusi che adesso rientrano in scena, altri che invece sono spariti, probabilmente un po' risentiti, non ne vogliono più sapere. Quelli di Efraim ritengono che sia importante per loro farsi avanti, perché devono mantenere il loro ruolo, devono dimostrare che ancora hanno in pugno la situazione, che gestiscono lo sviluppo degli eventi futuri. E allora questi hanno bloccato i guadi e presero due capi di Madian, Oreb e Zeb. Oreb vuol dire corvo e Zeb vuol dire lupo. Uccisero Oreb alla roccia, si danno a fare gli Efraimiti, vedete, devono dimostrare che loro hanno compiuto un'impresa di riguardo, e quindi uccisero Oreb alla roccia di Oreb e Zeb al torchio di Zeb. Questi fatti danno nome poi alle due località. Una località si chiamerà Roccia di Oreb e l'altra località si chiamerà Torchio di Zeb. Inseguirono i Madianiti e portarono le teste di Oreb e di Zeb a Gedeone oltre il Giordano per dimostrare che sono ancora loro che sono in grado di portare a compimento le imprese decisive. Dunque un attrito in un contesto dove le relazioni fraterne dovrebbero essere più che mai significative, determinanti e anche pacificanti. Dico questo perché adesso rapidamente noi intanto leggiamo altri tre versetti che fanno parte di questo stesso breve svolgimento. E poi diamo uno sguardo rapidissimo anche ai versetti che seguono per arrivare al versetto 21, alla fine di questa sezione, perché qui adesso, capitolo 8 oramai, gli uomini di Efraim però gli dissero, vedete che adesso protestano, si rivolgono a Gedeone, gli consegnano le teste dei due generali madianiti e i due re e dicono: ma che azione ci hai fatto non chiamandoci quando sei andato a combattere contro Madian? Perché non hai interpellato noi? Queste sono cose nostre, no? Siamo noi che comandiamo. Perché? E litigarono con lui violentemente. Dunque, non si scherza, il riff è proprio un litigio forte. Ed egli rispose, lo vedete che Gedeone non si scompone. Quelli di Efraim pretendono di conservare loro l'egemonia e Gedeone chiarisce, e vedete che il suo chiarimento sta tra l'ossequioso e l'ironico, perché dice: che ho fatto io in confronto a voi? Dice: ma io non ho fatto niente, siete voi che avete compiuto l'impresa decisiva. Si mostra come dire reverente nei confronti di quelli di Efraim che hanno catturato i due generali e li hanno decapitati. Cosa ho fatto io in confronto a voi? La racimolatura di Efraim non vale più della vendemmia di Abiezer? Quello che avete fatto voi vale molto di più. La racimolatura è chi passa alla fine e raccoglie ancora qualche grappolino che è rimasto nella vigna. Io però, ma notate però che voi avete compiuto l'impresa decisiva, sì, ma è anche vero che un conto è la vendemmia, un conto è la racimolatura. La vendemmia ottiene come frutto l'abbondanza dell'uva con tutto quello che ne deriverà, però dice: voi avete fatto ben più di me. Dio vi ha messo nelle mani i capi di Madiano, re Bezeb, che dunque ho potuto fare io in confronto a voi. Ecco, a tali parole la loro ira contro di lui si calmò. Qui c'è una nota ironica, appunto, perché loro si sentono subito riconosciuti nei loro diritti di superiorità, ma non si accorgono che sono anche presi in giro. Ecco. E Gedeone, vedete, in questi piccolo particolare qui, uno che conosce l'animo umano e gioca anche con queste soluzioni che sono chiare ma sono anche ambigue, perché quello che conta poi non è se i protagonisti sono stati voi o sono stato io, siamo stati noi o il nostro piccolo clan, ma qui è il Signore che ha vinto, ed è in quanto vince il Signore che allora la relazione fraterna può ristabilirsi in tutto il suo valore, perché invece proprio questa relazione fraterna adesso è messa in discussione ancora nella pagina che segue. Una spedizione di Gedeone in Transgiordania, al di là del Giordano, a oriente del Giordano, è un altro episodio questo, qui nel racconto sembra il proseguimento del racconto, l'inseguimento che si sviluppa ancora, sembra, ma in realtà tutto lascia intendere che sono racconti diversi, anche epoche diverse, è un'altra fase storica, ci rendiamo conto del fatto che questi regolamenti di conti tra fratelli costituiscono un motivo di preoccupazione che in certo modo diventa prevalente rispetto alle insidie determinate dal rapporto con i Madianiti o gli Amaleciti o chi per loro. I problemi sono interni. E vedete che queste pagine che si succedono con tutte queste evoluzioni in realtà ci rimandano sempre alla necessità di questo discernimento che riguarda il livello di corruzione che abbiamo acquisito nell'intimo del cuore, dove siamo diventati cananei e dove siamo esposti al rischio gravissimo di non riconoscere più i nostri fratelli. Perché? Leggo capitolo 8, versetto 4, pochi minuti, arriviamo in fondo senza tante chiacchiere, fino al versetto 9, primo brano, sono quattro brani strettamente concatenati tra di loro. Gedeone arrivò al Giordano e lo attraversò. Ma egli e i suoi 300 uomini erano stanchi e affamati, è comprensibile. Disse a quelli di Succot, adesso due località a oriente del Giordano che sono abitate però da questi di Succot, dovrebbero essere manassiti, quelli di cui sapremo dopo, che abitano a Penuel della tribù di Gad. Comunque sono israeliti che abitano però a oriente del Giordano, Succot. Ecco qui, e date focacce di pane alla gente che mi segue perché è stanca e io sto inseguendo Zebach e Salmunà. Adesso questi sono i nomi dei re di Madian, sono altri fatti, quei due di cui leggevamo precedentemente avevano altri nomi, un'altra vicenda. E comunque qui l'inseguimento, dice: io ho con me i miei uomini che sono stanchi e affamati. E i capi di Succot risposero: ma tieni forse già nelle mani i polsi di Zebach e Zalmunà, perché dobbiamo dare il pane al tuo esercito? Vedete, quelli Dice, ma noi non vogliamo schierarci dalla tua parte, perché poi quelli se la prendono con noi. E quindi dice, calma, tu sei già arrivato a compiere l'impresa, noi non vogliamo saperne niente. Il mancato soccorso in un momento di stanchezza e di fame. Stanchezza e fame. E dice, no, meglio di no. Allora Gedeone disse, ebbene, quando il Signore mi avrà messo nelle mani Zebach e Zalmunna, vi strazierò le carni con le spine del deserto e con i carpi. Di là salì a Penuel, altra località, come già vi dicevo, e parlò agli uomini di Penuel. Sono località frequentate da Giacobbe in epoca più antica. E nello stesso modo, anche loro, affamati, stanchi, abbiamo bisogno di pane, abbiamo bisogno di soccorso. Essi gli risposero come avevano fatto quelli di Succot. Ed egli disse anche agli uomini di Penuel, quando tornerò in pace abbatterò questa torre. Primo brano. Il secondo brano, dal versetto 10 al versetto 12, Zebach e Zalmunna erano a Karkor. Vedete che adesso il conflitto con i Madianiti diventa uno scherzo, non è quello che conta, è come dire una vicenda marginale che ha pur soltanto un valore un po' scenografico, ma il vero problema è la relazione fraterna. E quindi Zebach e Zalmunna erano a Karkor con il loro accampamento, 15.000 uomini, quanti erano rimasti dell'intero esercito dei figli dell'Oriente, 120.000 uomini armati di spada erano caduti, cifre enormi. Gedeone salì per la via dei nomadi a oriente di Nobach e Jokbea e mise in rotta l'esercito che si credeva sicuro, stavano tranquilli nel loro accampamento, avevano tutti i motivi per comportarsi in questo modo, e Zebach e Zalmunna si diedero alla fuga, ma egli li inseguì, prese i due re di Madian, Zebach e Zalmunna, e sbaragliò tutto l'esercito. Dunque i due re catturati, nel panico, qui ritorna una forma di quel verbo nel terrore, il tremore, lo spavento, nel panico tutti gli uomini fuggono. Lo schieramento madianita è dissolto, l'accampamento non esiste più. Uno scherzo. Terzo brano, dal versetto 13 al versetto 17. Poi Gedeone, figlio di Joas, tornò dalla battaglia per la salita di Keres. Catturò un giovane della gente di Succot e lo interrogò, quegli gli mise per iscritto i nomi dei capi e degli anziani di Succot, 77 uomini, probabilmente 70 più 7, 7 più 70, consiglieri e 7 che hanno un ruolo di governo amministrativo, e dunque Succot, i nomi. Adesso vedete, arriva il momento del castigo, per i capi e non solo per i capi, di un villaggio e anche dell'altro villaggio e anche per tutti gli uomini dei due villaggi. E adesso vedete, Gedeone interviene come colui che rivendica il comportamento di Gedeone, lì per lì ci spaventa perché ci sembra ferocissimo, ma rivendica il valore della fraternità,
che è mancato.
Il tradimento del sangue fraterno esige il versamento del sangue, noi non ragioniamo più così, ma è un atteggiamento redentivo, il redentore del sangue, come si dice in altri testi, il Goel Adam, il redentore del sangue, dove vedete in questione non è così la violenza di Gedeone, ma la necessità di rimettere al centro della crisi generale il valore della fraternità, che poi questa sia la soluzione più adeguata. Questo è un discorso che maturerà nel tempo, ma bisogna che capiamo qual è la questione. E allora dice, ecco qui, si è fatto dare i nomi, poi venne alla gente di Succot e disse, ecco Zebach e Zalmunna, vedete, sono catturati, a proposito dei quali mi avete insultato dicendo, hai tu forse già nelle mani i polsi di Zebach e Zalmunna, perché dobbiamo dare il pane alla tua gente stanca? E non hanno dato. prese gli anziani della città e con le spine del deserto e con i cardi castigò gli uomini di Succot e demolì le torri di Penuel, l'altro villaggio, e uccise gli uomini della città. Così, vedete, versetto 17 qui, terzo brano, quarto brano, dal versetto 18. Poi disse a Zebach e Zalmunà, adesso la condanna a morte dei due re. Perché? Anche qui notate qual è il motivo. Com'erano gli uomini che avete ucciso al Tabor? Adesso veniamo a sapere che in realtà l'inseguimento e tutto quello che è avvenuto dipende dal fatto che i madianiti avevano fatto un'altra incursione e avevano raggiunto questa località, il monte Tabor, e lì hanno ucciso, e hanno ucciso, vedete, come adesso scopriamo, non eravamo ancora informati, i fratelli di Gedeone. Quelli risposero: ah, ma erano come te quegli uomini che abbiamo ucciso, erano come te, ognuno di loro aveva l'aspetto di un figlio di re. Una risposta che vorrebbe essere accattivante in certo modo. Pezzi d'uomini, ti somigliavano, erano proprio come te, quelli. Ed egli riprese: erano miei fratelli, figli di mia madre. Per la vita del Signore, se aveste risparmiato loro la vita, io non vi ucciderei. Vedete, se aveste risparmiato loro la vita, io non vi ucciderei. Vedete che qui non si tratta di cantare vittoria a danno dei madianiti e quindi punire i madianiti perché sono nemici. Qui si tratta di rivendicare il valore della fraternità. E il problema interno, quello che già sappiamo da un pezzo. E allora, se aveste risparmiato loro la vita, io non vi ucciderei. Poi disse a Ieter, suo primogenito: su, uccidili, cioè un primogenito di Gedeone. Ma il giovane non estrasse la spada, perché aveva paura, perché era ancora giovane. Vedete, c'è di mezzo la vendetta del sangue fraterno, un gesto redentivo, ma il figlio primogenito è ancora impreparato, non estrai la spada. E allora Zebach e Zalmunà dissero: su, via, colpisci tu stesso, poiché qual è l'uomo, tale è la sua forza. E Gedeone si alzò e uccise Zebach e Zalmunà e prese le lunette che i loro cammelli portavano al collo. I cammelli portano la lunetta al collo ancora oggi. E dunque, vedete, la scena cruenta così adesso naturalmente ci lascia un poco impressionati, ma bisogna dare valore a quel versetto 19 che ho letto e riletto. Gedeone agisce in questo modo perché rivendica il valore della fraternità, ed è un atto paradossalmente di pietà il suo nei confronti della fraternità tradita, della fraternità offesa, la fraternità schiacciata, oppressa. E d'altra parte, vedete, qui non ci sono soltanto di mezzo i re madianiti, ci sono di mezzo quelli di Succot, quelli di Penuel. E criterio determinante per rintracciare e restaurare e nuovamente valorizzare il rapporto fraterno è il discernimento dei derelitti. Erano stanchi e affamati e non sono stati riconosciuti. Vedete che sembra strano, adesso il salto potrebbe apparirvi eccessivamente acrobatico, ma una pagina come questa ci rimanda direttamente a Vangelo secondo Matteo capitolo 25. Ero stanco e affamato, derelitto e piagato, nudo e carcerato, ero io. Chi ha fatto questo a uno dei miei fratelli più piccoli? Lo ha fatto a me, uno dei miei fratelli più piccoli. Ecco, allora fermiamoci qua. E così allora noi ci rivediamo dopo l'Epifania.
10.